Ringrazio i fratelli che pregano per me tutte le volte, come anche questa mattina il fratello Gino ha pregato, perché chi predica sa bene, molto bene, che ha bisogno delle preghiere dei fratelli e anche a volte la comprensione dei fratelli, perché siamo uomini, la parola di Dio è infallibile, ma noi siamo uomini e a volte possiamo anche in qualche modo sottolineare quello che Dio ci mette nel cuore, forse in maniera forte oppure non gradita a chi ci ascolta. Questa mattina voglio aprire una finestra sulla bontà di Dio e quindi vedere attraverso un periodo particolare, vedere quanto Dio è buono con noi. Pensavo, mentre mettevo giù queste riflessioni, che la storia dell'uomo in tutte le epoche è piena della bontà di Dio. Qual è il problema? Il problema è che l'uomo non lo vede, è vero? Non si sofferma, non ha l'intelligenza per capire la bontà di Dio. Ma anche le nostre vite, fratelli, che dite, sorelle? Anche le nostre vite sono sovrabbondanti della bontà di Dio. E anche noi a volte magari la diamo per scontato, a volte non l'apprezziamo come dovremmo, però la bontà di Dio, fratelli, è anche su di noi è data in maniera copiosa. Voglio vedere con voi, dicevo, la bontà di Dio attraverso un periodo particolare della storia biblica, che noi conosciamo bene, ma non sarà uno studio di questo periodo, cioè della dispensazione dell'innocenza. Ma voglio attraverso questo periodo far vedere come Dio agisce sempre a favore dell'uomo, della sua creatura. Che cosa è la bontà di Dio? Noi per bontà di Dio spesso intendiamo quella caratteristica di Dio di darci sempre, comunque, in ogni condizione. Non è così. Noi dobbiamo ricordarci, fratelli e sorelle, che la bontà di Dio è sempre in relazione a tutti gli altri caratteri. Quindi vuol dire che anche quando noi ci troviamo attraverso delle situazioni difficili, complicate, attraverso un momento di sofferenza, eccetera, potrebbe essere anche quella, quel momento, quella situazione, frutto della bontà di Dio. È bello questo. Quindi la bontà di Dio è sempre in relazione alla sua fedeltà, alla sua giustizia, alla santità e a tutti gli altri caratteri di Dio. Noi li separiamo perché siamo limitati, noi li separiamo perché insomma, cerchiamo di dare una definizione, ma i caratteri di Dio hanno un'estensione infinita. Sebbene noi ci passassimo tutta la nostra vita a parlare di una caratteristica di Dio, sarebbe sempre troppo poco e riduttivo. Quindi ricordiamoci di questo. Ma l'elemento importante è che tutti i caratteri sono legati fra di loro. Non li possiamo slegare, rischieremo di commettere degli errori. Adesso qui si è aperta una finestra, chi lo sa? Okay. Ecco, la tecnologia. Dicevo che la bontà di Dio è legata agli altri caratteri. Non mi va via questa finestra, se non mi va via questa finestra. Ecco qua, ok, ce l'abbiamo fatta. Scusate. Quindi, fratelli, la finestra che voglio aprire, come ho detto io, è sulla dispensazione dell'innocenza, cioè un periodo ben preciso. Non voglio parlarvi delle dispensazioni, ma vi ricordo solo che cos'è una dispensazione. È un periodo ben preciso, ok? Ed è un periodo nel quale Dio si rivela alla propria creatura e in questo periodo lui lo lega un preciso patto, ok? Quindi ha un inizio questa dispensazione che è legata a un patto e ha una fine che è dovuta alla rottura di questo patto. Quindi andiamo nel libro della Genesi. Dio crea, fa questa meravigliosa creazione e inizia, dopo aver creato l'uomo, a mostrargli questo amore particolare verso di lui, perché vuole fargli capire quanto lo ama e gli dà dei privilegi che sono unici e speciali, particolari, solo per l'uomo. Qual è lo scopo di Dio? Vedete, fratelli, la relazione che passa fra Dio e l'uomo è uguale amore. Dio vorrebbe che noi liberamente facessimo la stessa cosa, cioè noi scegliessimo in maniera libera di amare Dio. È bellissimo, non ci costringe, però ci mette nella condizione di poterlo amare. Allora crea l'uomo e lo lega delle, gli mostra tutta la sua bontà in tanti modi, facendogli vedere tanti privilegi al quale lo lega. Primo privilegio. Allora andiamo nel libro della Genesi, capitolo 2, versetto 7. Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Qual è il primo beneficio? Qui vediamo che Dio, fratelli, nel capitolo 1 per ben 6 volte parla e chiama all'esistenza delle cose. Ad esempio nel versetto 3 vi sia la luce e la luce fu. Nel versetto 6, li cito io, disse vi sia una distesa e nel versetto 7, seconda parte, dice così fu. Versetto 9, Dio disse le acque e così fu nel versetto 9. Nel versetto 11, di nuovo, Dio parla e la cosa fu. Versetto 14, Dio disse, vi sia la luce, e così fu. Versetto 20, poi Dio disse, producano, e così fu. Pensate, Dio parla e le cose prendono esistenza. Non così per l'uomo. Dio plasma l'uomo nelle sue mani per fargli capire quanto è amato da Dio. Siamo amati da Dio e Dio plasma l'uomo con le sue preziose e divine mani. Bellissimo questo, è un bel privilegio, è vero? L'uomo è stato formato dalla mano di Dio. Tutto il resto ha preso, diciamo, ha preso esistenza dalla sua voce, poteva farlo anche con noi, ma questo non l'ha fatto, per insegnarci che siamo grandemente amati da Lui e abbiamo un grande valore da Lui. Versetto 26-27, vediamo il secondo privilegio che Dio dà alla sua creatura. Genesi 1, questa volta, i versetti 26 e 27. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a sua immagine e a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Qui vediamo diversi privilegi. Il secondo privilegio che voglio sottolineare è il fatto che, fratelli, in tutti gli altri atti creazionali che Dio fa, il termine che viene adottato è Dio, è il singolare. Qui vediamo la Divina Trinità, facciamo, al plurale. Quindi è chiaro che tutta la creazione è frutto della concordia della Divina Trinità, ma qui in modo particolare, specifico, ci viene detto che l'uomo è stato plasmato dalla Divina Trinità. Bellissimo questo fatto. Ci dovrebbe portare veramente a ringraziare, ad adorare il Signore. Ma qui vediamo un terzo privilegio della bontà di Dio verso l'uomo. Qual è il terzo privilegio? Beh, che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Che significa? Vuol dire che noi siamo in maniera specifica, particolarmente diversi da tutti gli altri esseri animali della creazione. Oggi si dà un grande valore agli animali, vero? Giustamente è giusto trattarli bene perché sono delle creature di Dio. Però noi siamo sopra, noi siamo speciali in modo particolare perché siamo stati fatti immagine e somiglianza di Dio. Vuol dire che tutti i caratteri morali di Dio vengono riportati nell'uomo. Bello questo, fratelli. Quindi adesso noi dobbiamo ricordarci che questo è un periodo speciale, particolare, dove non c'è il peccato. Quindi l'uomo poteva vivere i caratteri morali di Dio. Oggi l'uomo non li può più vivere, i caratteri morali di Dio, l'uomo naturale. Perché? Perché è un peccatore perduto. Quindi l'uomo, Dio trasferisce queste caratteristiche all'uomo. L'uomo è fatto di tre parti, proprio come la Divina Trinità. Noi siamo fatti di corpo, di anima e di spirito. Sarebbe bello contemplare queste tre parti per vedere la perfezione di Dio, perché queste tre parti che compongono l'intero essere nostro hanno delle specifici obiettivi che Dio dà. Ad esempio, il nostro corpo serve per apprezzare, per vivere nella creazione che Dio ci ha dato. La nostra anima ci mette in relazione ai nostri simili, possiamo avere comunione, vero? Possiamo scambiarci affetto, amore. E poi lo spirito, quando siamo nati di nuovo, possiamo parlare e avere una relazione intima con Dio. È bellissimo questo. Guardate, solo l'uomo ha questo grande privilegio. Quarto privilegio. Abbiamo visto che per ben sei volte. Anzi, lo vediamo, versetto 3, fratelli, versetto 3, ne vediamo uno in modo tale che poi lo ripetiamo. Versetto 3 e 4. Dio disse, del capitolo 1, Dio disse sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era buona. Guardate, un aggettivo qualificativo. E per sei volte Dio usa questo aggettivo qualificativo, buono. Fa l'uomo. Al versetto 31 lo leggiamo. Dio vide che tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Usa un superlativo assoluto, solo in relazione all'uomo, per dire che noi siamo il gioiello, siamo proprio la corona, il meglio della creazione, all'apice della creazione di Dio. E noi fratelli abbiamo bisogno di ricordarci, noi credenti, in modo particolare di questi aspetti, che a volte li leggiamo in maniera superficiale, non ci diamo conto, però pensiamo al fatto che siamo gli oggetti dell'amore di Dio, pensiamo a noi figli di Dio, ma ancora di più, stamattina Gino ha pregato in certo modo per responsabilizzarci, sì, è vero, noi dovremmo riflettere sulle verità spirituali che la scrittura ci ricorda. Noi siamo il meglio, il di più, il superlativo della creazione di Dio. Ma ancora un altro privilegio Dio dà all'uomo per fargli capire quanto è amato da lui. Capitolo 2, versetto 8. Dio crea l'uomo, Dio il Signore piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Guardate, siamo andati a fare questa uscita con il gruppo della dottoressa che segue Nathan, e lei doveva osservarci negli ambienti normali, quindi mentre stavamo per dire a fare la spesa oppure nel ristorante, e ci ha portati a Livigno. Siamo andati a Livigno, fratelli, ci ha portati a 3.000 metri. Era uno spettacolo. Vedere la bellezza di quello che Dio ha fatto è una cosa che inspiegabile, bellissima. Eppure sappiamo che quello che vediamo noi adesso non è la creazione iniziale, perché è stata inquinata, rotta, è vero, dall'uomo, dal peccato, ed è geme ed è in travaglio, dice la scrittura. Pensate quanto era bella la terra a quel tempo. Ma Dio non si accontenta di mettere l'uomo in un qualsiasi posto della terra. Lo pone nel giardino dell'Eden, il giardino delle delizie. Il di più ancora, fratelli. Mamma mia, quanto abbiamo bisogno di capire quanto Dio mi ama, Dio ci ama. Ripeto, Dio vuole insegnare all'uomo che è amato e lascia l'uomo libero, è vero, di rispondere a questo suo amore con l'amore. Uomini e donne che scelgono di amare Dio liberamente. Pensate, fratelli, i simboli ci parlano dell'amore di Dio, di un amore particolare, è vero? Siamo stati esortati a preghiera da fratello Gino, grazie a Dio per questo. Ci parlano di un amore particolare, di una sofferenza che Dio Padre e Signor Gesù hanno dovuto passare per noi. Vuole insegnarci che siamo amati. È la cosa più bella che c'è quando un figlio di Dio sceglie liberamente di amare il Signore. È la scelta più bella, sapete qual è? Quando un credente si consacra a Dio. Credo sia l'adorazione più bella che possa esserci. Non so se siete d'accordo, fratelli. Quando un credente sceglie di amare Dio, si mette da parte per Lui. E non gli interessa più niente di nessuno. Il mondo veramente muore per quella persona. Questo, credo, nei nostri limiti, è l'atto di amore, in risposta all'amore di Dio, più bello che un credente possa avere, anche, diciamo, soprattutto durante la sua vita. Settimo privilegio. Nel versetto 26, lo rileggiamo, ci viene ricordato, lo rileggiamo, dice: poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Qual è l'altro privilegio della bontà di Dio, fratelli? Dio mette l'uomo all'apice di tutta la creazione e gli permette di dominare su tutta la creazione. Noi eravamo vice Dio, cioè dopo Dio noi potevamo disporre di tutto come volevamo, vice Dio sulla terra. Infatti il Salmo 8 ci ricorda che l'uomo è stato fatto poco minore di Dio, è vero, sebbene ha una valenza, diciamo, profetica, ma l'uomo è stato fatto veramente con una capacità speciale che nessun'altra creatura ha mai ricevuto. Un altro privilegio, un ottavo privilegio. Andiamo nel versetto 16 del capitolo 2. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai certamente morrai. È bellissimo questo. Cosa vediamo qui, fratelli? Che Dio parlava direttamente con l'uomo. Mamma mia! Cioè, immaginate, l'uomo camminava, aveva la capacità, questo privilegio della bontà di Dio di parlare direttamente con Lui. Non aveva bisogno di nessun intermediario, di zero. Non doveva avvicinarsi per fede, ma lo vedeva, poteva parlarci con Lui. Un altro grande privilegio dell'amore di Dio. Sappiamo, fratelli e sorelle, ripeto, non è uno studio sulla dispensazione, ma sappiamo che nel capitolo 3 poi accade qualcosa che rovina tutto. L'ingresso del peccato, è vero? L'uomo trasgredisce il patto, mangia del frutto della conoscenza del bene e del male, e da quel momento in poi succede qualcosa che ancora oggi noi viviamo. Il peccato entra nel mondo e la sofferenza che vediamo noi, le guerre, fratelli, è solo frutto del peccato, di questo peccato che è entrato nel mondo e ha fatto un disastro senza precedenti. Il male, la morte, fratelli, che è entrata nel mondo, ha guastato veramente tutto. Qui al versetto 7 del capitolo 3, lo leggiamo, finisce questa dispensazione. Guardate che cosa accade. Allora si aprirono gli occhi ed entrambi s'accorsero che erano nudi, unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Guardate, l'uomo inizia a nascondersi da Dio. L'uomo ha paura, e la paura è apprensione di castigo, ci viene ricordata nella scrittura. Ma ci sono una serie di conseguenze disastrose. Ad esempio, l'uomo che domina sulla donna, ma non era così, non era così. Dio, anzi, mi sono dimenticato, un altro privilegio che Dio dà all'uomo è una compagna, una famiglia, perché non lo ha fatto autosufficiente, è vero? Allora Dio dona una famiglia, una donna, ed è la parte mancante dell'uomo, bellissimo. Nasce lì il primo matrimonio, una famiglia che parla, marito e moglie che hanno gli stessi pensieri, bellissimo questo. E qui viene rovinato tutto, l'uomo che si nasconde, il marito che domina sulla moglie, questi sono tutti scompensi che vediamo ancora oggi, quando i mariti dominano in modo prepotente sulle proprie mogli, è vero, invece di aiutarle a crescere, invece di programmare insieme, eccetera, sono dei dominatori. Questa è la conseguenza del peccato. Il lavoro che viene fatto con affanno, l'uomo che viene mandato via dal giardino delle delizie, è la morte fisica e spirituale. L'uomo, quella comunione che aveva con Dio, viene interrotta. Pensate se tutto finisse qui. Ecco la bontà di Dio. Dicevo prima, fratelli, la bontà di Dio la vediamo dall'inizio alla fine. Ma l'uomo deve dare una risposta alla bontà di Dio. Guardate il versetto 9. Dio il Signore chiamò l'uomo. Dio prende ancora una volta l'iniziativa per mostrargli che è l'oggetto del suo amore. Non lo abbandona. Dio prende ancora l'iniziativa, come fa con noi quando in qualche modo non camminiamo bene. Magari veniamo incoraggiati da dei fratelli, ripresi da dei fratelli. Magari il Signore ci parla attraverso un messaggio, la lettura, meditazione. Quando noi ci mettiamo in preghiera, Dio bussa al nostro cuore. È vero? È la bontà di Dio. È questa bontà che ha un'estensione infinita. E allora che cosa succede qui, fratelli? Guardate, il versetto 15 dice: io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. È la prima promessa di un Salvatore. Viene chiamato il protoevangelo. Qui vediamo il primo messaggio dell'Evangelo, della buona notizia. E Satana era lì, ascoltava bene, fratelli. Ascoltato meglio di Adamo e di Eva, forse. Guardate, Dio che fa già una promessa di un Salvatore. E non solo, provvede alla nudità dell'uomo. Versetto 21. Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Che bello. Provvede alla nudità. Mentre l'uomo trova delle soluzioni umane, dice qui al versetto 7, si procureranno una cintura di foglie di fico, che è una soluzione umana, noi qui vediamo la soluzione che Dio dà alla nudità dell'uomo. E qual è la soluzione? Di cosa ci parla, fratelli e sorelle, questo vestito? Ci parla di spargimento di sangue. Infatti in Ebrei è scritto che senza spargimento di sangue non può esserci remissione di peccato. Capite perché poi nel capitolo 6 Dio accetta il sacrificio di Abele e non quello di Caino? Perché la spiegazione la troviamo qui. Dio insegna come bisogna amarlo e come bisogna coprire la nudità dell'uomo. Tutto questo, fratelli e sorelle, e mi porto alla conclusione, ci ricorda, fratelli, questo atto di amore. Un atto di amore unico, un atto della bontà di Dio verso l'umanità, speciale, unico, che noi realizziamo meglio di allora, perché il Signore Gesù ha dato la sua vita, è risorto, e per noi, lasciatemi dire, è stato anche un pochettino più facile, è vero? E tutta questa dimostrazione della bontà di Dio dovrebbe spingerci a un amore sincero verso di Lui, a un amore sincero verso la sua testimonianza. Dovrebbe spingerci a darci totalmente a Lui. Dovremmo, fratelli e sorelle, non lasciare, come diceva Mosè nell'Esodo, neppure un'unghia indietro. Anche perché dobbiamo ricordarci che noi un giorno compariremo davanti al Signore. Allora nel Salmo 25,8 lo leggiamo. Salmo 25,8, concludo. Spero, fratelli, che avvicinandoci a questi simboli possiamo sentire la bontà di Dio e che questa bontà possa cambiare la mia vita e la nostra vita, possa spingerci veramente ad essere fermi, fedeli, ad essere uomini e donne consacrate al Signore. Fratelli, noi dobbiamo lasciare tutto, ma non è un modo di dire, noi dobbiamo lasciare tutto, vero? Allora dobbiamo impegnarci a crescere sempre di più in risposta all'amore di Dio con il nostro amore che si può vedere. Salmo 25,8 dice: il Signore è buono e giusto. Vedete, sono legati la bontà e la giustizia. Perciò insegnerà la via ai peccatori. Che bello! La bontà e la giustizia di Dio, questi caratteri di Dio, spingono il Signore a insegnare la via ai peccatori. Fratelli, chi meglio di noi ha imparato come dovremmo camminare in questo mondo perduto? È il Salmo 136,1, e ho finito, vi prego di mettere gli occhi, fratelli. 136, versetto 1, ci ricorda l'estensione della bontà di Dio. Ha un'estensione infinita. Celebrate il Signore. Perché lo dobbiamo celebrare? Perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno, fratelli e sorelle. Mi emoziona. Questo versetto mi fa venire la pelle d'oca, pensando che no, di fatto non merito io la bontà di Dio. Non so voi, io non la merito. Eppure Lui fa sentire su di me e sulla mia famiglia la sua bontà. Che Dio ci benedica. Amen.
Amen. Possiamo avere un momento di preghiera ricordando...